consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti. Mi assiste in regia Igor Gianola. Al centralino di Rete 1 c'è Karin Condolf. Lei vi risponde allo 0848 03 0808. Noi oggi con la consulenza vi portiamo nel verde, vi portiamo in giardino, vogliamo vedere quali sono i lavori da programmare in vista della stagione fredda, ma siccome siamo un po' in anticipo per affrontare questo tema e probabilmente ci sarà un'altra puntata della consulenza proprio dedicato agli ultimi lavori da fare prima dell'inverno, noi vogliamo oggi raccontarvi cosa si deve fare in questo periodo dell'anno, che è un po' un periodo di passaggio, fine dell'estate, inizio dell'autunno. Cosa si deve fare nel proprio giardino, quali lavori sono utili affinché il vostro giardino continui a regalarvi quella gioia, quell'incanto che vi ha regalato in primavera e in estate. E per fare questo do il benvenuto al nostro ospite di oggi. Ben arrivato Valentino Stedler.
Buongiorno a tutti.
Che è giardiniere professionista e consulente tecnico fitosanitario. Allora, si ha l'impressione che una volta trascorsa la primavera e l'estate, il grande lavoro in giardino sia terminato. Invece, forse non è così.
No, come tu hai già accennato, di lavoro in giardino ce n'è sempre, non manca mai. Oggi come oggi, in questo frangente della stagione, abbiamo, come accennato, dei lavori più di transizione, non sono ancora propriamente dei lavori incisivi nel giardino, non stiamo ancora parlando di grandi potature, di grandi rientri di piante, ma abbiamo delle piante che per esempio sono più delicate di altre e che adesso bisognerebbe adagio adagio tirare dentro in casa. Sto parlando in particolare delle piante d'appartamento. Forse non tutti sanno che le piante d'appartamento nei mesi estivi stanno benissimo nel nostro giardino, molto meglio che nelle nostre case. È un po' un luogo comune che la pianta d'appartamento resti nell'appartamento, come dice stesso la terminologia, ma se pensiamo che queste piante nella loro natura non stanno in appartamenti ma stanno all'esterno, sovente sono delle piante tropicali dove il clima è caldo e umido, soprattutto umido, cosa che nelle nostre case difficilmente trovano. E se vogliamo prendere una pianta che tutti conoscono, che tutti hanno già avuto in casa e probabilmente a tutti è già morta una volta, è il Ficus beniamina, per esempio.
Sì, molto nota, sì.
Di fatto. Ficus beniamina è una pianta che in natura è estremamente vigorosa, è un albero enorme, se si vuole. E se pensiamo ai Ficus beniamina che abbiamo in casa noi, che più delle volte sono mezzi spogli, ci rendiamo conto che fondamentalmente non stanno poi così bene nelle nostre case. E qui voglio di nuovo allacciarmi al discorso iniziale, proprio il fatto che poche persone fanno questa operazione, nel senso di prendere le piante d'appartamento e, quando è il momento in primavera, metterle in giardino.
Allora, noi adesso stiamo già dicendo che cosa si dovrà fare la primavera prossima. Ecco, in che momento e quali piante? Si possono dare delle indicazioni generali?
Dunque, se parliamo della primavera, cioè quando le mettiamo in giardino, stiamo parlando più o meno, a seconda della stagione naturalmente, del mese di maggio. Quello che è molto importante è di non creare degli shock a queste piante, nel senso che mettere le piante in giardino quando la temperatura esterna è più o meno come la temperatura interna, in maniera che la pianta non subisce una variazione troppo importante. In particolare, tornando sul nostro Ficus beniamina, che lui non sopporta i cambiamenti, e di conseguenza quando la temperatura esterna è più o meno come dentro che fuori si mettono fuori. La stessa cosa vale adesso. Ora abbiamo più o meno la temperatura esterna come quella che abbiamo negli appartamenti. È per quello che le piante più delicate iniziamo a portarle di nuovo in casa, se le abbiamo messe naturalmente in giardino.
Ma fuori poi bisogna fare attenzione quando le si mette fuori, queste piante di appartamento, se in pieno sole, se sole ombra. Bisogna anche avere questa accortezza.
Certamente. Dunque, non possiamo andare a fidarci a internet o ai libri, perché per esempio, sempre restando sul nostro Ficus beniamina, il Ficus beniamino sta benissimo un po' ovunque, anche in pieno sole. Però per il Ficus beniamina vale la stessa cosa per noi. Se noi prendiamo una persona che è stata in casa per 5 anni e non è mai stata al sole, e poi decidiamo un bell'estate di prenderlo nudo come una rana e metterlo in giardino, questo si ustiona. La stessa cosa vale per il Ficus beniamina. Il Ficus beniamina, che è sempre stato in casa, non è abituato al sole, e se lo mettiamo al sole secca completamente. Non muore, ma le foglie che ha in quel momento seccano. Allora cosa si fa con le piante d'appartamento che non sono abituate appunto al sole? L'ideale è metterle sotto una pianta dove magari prendono solo il sole la mattina presto e la sera tardi, quando il sole non è così intenso, così forte. Lì è una posizione ideale per le piante d'appartamento, ma questo non vale solo per il nostro Ficus beniamina. Però abbiamo un grandissimo spettro, diciamo, oggi come oggi tantissime persone hanno orchidee in casa. Anche queste sono piante tropicali che, dove vivono, hanno tantissima umidità, piove tutti i giorni un paio di volte, e il nostro appartamento non dà questa umidità, in particolare d'inverno quando ci sono i riscaldamenti accesi. Allora, se noi in primavera le nostre orchidee le mettiamo, che so io, sotto il rododendro, queste piante, quando noi ora le prendiamo di nuovo in casa, noteremo che sono diventate bellissime, hanno creato foglie nuove, hanno create radici aeree vigorose, e sono anche in grado di passare meglio l'inverno dentro nelle nostre case.
E quando le si mettono fuori le piante d'appartamento, poi bisogna anche non dimenticarsi di bagnarle. E la regola è: lo faccio con la stessa frequenza con cui lo facevo quando le avevo in appartamento, o il fatto che di metterle all'esterno cambia un po' la frequenza?
Cambia completamente. Proprio radicalmente, visto e considerato che nel nostro appartamento non piove e di conseguenza dobbiamo dargli tutta l'umidità di cui hanno bisogno. Adesso restiamo sull'orchidea in particolare, che ha bisogno veramente tanta umidità, e per avere delle belle orchidee in teoria bisognerebbe spruzzarle tutti i santi giorni con uno spruzzino, e una volta alla settimana bagnarle veramente bene, magari sotto la doccia. Ora, se noi le mettiamo fuori durante la notte, abbiamo, in particolare in primavera e in autunno, abbiamo dell'umidità naturale senza che piova, e già questa umidità fa tantissimo. In più piove all'esterno, allora se piove 2 o 3 giorni noi possiamo tranquillamente per una settimana dimenticarci delle nostre orchidee, loro stanno benissimo. Dobbiamo intervenire sulle nostre orchidee, ma anche sul Ficus beniamina, unicamente se adesso per esempio per 2 settimane non piove, allora andiamo e lo bagniamo. Però sempre con cognizione, perché come detto all'esterno c'è molta più umidità che nelle nostre case.
Allora, Valentino Stedler, abbiamo già detto cosa dovremo fare a maggio, però torniamo al momento attuale, a questa fase di transizione, come l'ha definita lei. Allora, è una fase dove queste piante di appartamento, se le abbiamo messe fuori, le ritiriamo lentamente, magari prima le orchidee e poi magari tutte le altre, osservando, immagino, la temperatura, se fa ancora caldo le si può lasciare qualche settimana in più. E che altri lavori dobbiamo fare nel nostro giardino ora?
Allora, prima di lasciare completamente il discorso delle piante da rientrare, volevo solo dire ancora una piccola cosa, che prima che noi tiriamo dentro le piante nei nostri appartamenti, dove è sempre difficile fare dei trattamenti, perché insomma respiriamo anche noi poi i prodotti che usiamo, io sono dell'avviso di fare un trattamento preventivo contro tutto quello che è parassiti. Allora, io solitamente quando decido di tirare dentro le piante, un qualche giorno prima faccio un bel trattamento insetticida sistemico in maniera che la pianta almeno per 8 settimane è immune a qualsiasi ragnetto, qualsiasi insetto, parassita che qualsivoglia. Così almeno quando la tiro dentro non devo fare trattamenti all'interno della casa.
Che è sempre meglio
Che è
farlo
molto
all'aria
meglio.
aperta. Ecco.
Esatto.
E c'è ancora qualcosa alla quale dobbiamo prestare attenzione prima di ritirarle, magari rinvasarle?
Ma
Se...
questo dipende, scusa,
Sì.
questo dipende naturalmente come è cresciuta la pianta. Certamente in giardino cresce molto di più che in casa, sovente ci si rende conto che il vaso nel frattempo è diventato troppo piccolo ed è il momento opportuno per cambiare il vaso. Vorrei ancora specificare che quando cambiamo il vaso, di cambiarlo secondo l'esigenza della pianta e non secondo l'estetica, secondo la nostra esigenza. Allora, le piante, quando si cambia un vaso, è importante non dare un vaso troppo grande, nel senso di non passare da una misura all'altra in maniera troppo importante, perché il volume di terra dove all'inizio non ci sono le radici è il volume che resta più bagnato e le prime radici che entreranno in questo volume di terra, umido, bagnato in maniera eccessiva solitamente, sono le radici più delicate, più sensibili che tendono poi a marcire in questo volume di terra molto bagnato. È per quello che quando si, cambia il vaso, non dare un vaso troppo grande.
E visto che ha fatto l'accenno all'estetica, il materiale del vaso è indifferente o dobbiamo anche lì prestare qualche attenzione?
Se vogliamo dare importanza alla pianta, il cotto sicuramente è il miglior materiale. Tutti gli altri materiali, che sia plastica, che sia vetro, che sia ceramica, che sia ferro, non sono adatte per le piante. È sicuramente molto meglio un vaso di cotto con il sottovaso. Un'altra cosa che sconsiglio vivamente sempre sono i famosi coprivaso, perché i coprivaso sì, sono belli esteticamente, parliamo sempre di estetica, ma non sappiamo cosa succede dentro in questo coprivaso. Solitamente abbiamo la tendenza poi di prendere il coprivaso giusto, nel senso che lo spiffero tra il vaso di cultura e il coprivaso meno è e più ci piace, ma è la peggior cosa, perché dentro in questo coprivaso cosa succede? Noi bagniamo, l'acqua va fuori dal vaso di cultura, dentro nel coprivaso e lì stagna. E marciscono le radici perché crea della condensa che non va via e in più creiamo zanzare, per esempio, creiamo tantissimi piccoli insetti che svolazzano poi in giro e le loro larve all'interno del terriccio vanno poi a mangiarsi le radici, soprattutto appunto le radici più giovani.
Valentino Stedler, domanda proprio banalissima da persona che non ha affatto il pollice verde. La pianta va sempre bagnata, mai nel sottovaso, ma sempre da sopra?
In linea di massima sì. Chiaramente ci sono piante e piante, ci sono piante che bevono tantissimo e piante che bevono molto meno. Non tutte le piante sono piante tropicali, abbiamo anche delle piante d'appartamento che non sono piante tropicali, non so, per esempio la pianta comunemente chiamata mangiafumo, la bocarnea recurvata, per esempio, è una pianta che viene da zone quasi desertiche, se si vuole, e di conseguenza va trattata completamente diversamente che del famoso ficus beniamino di cui parlavamo prima, che ha bisogno di tanta acqua, di tanto concime.
Allora, diciamo che rimandiamo dopo il brano musicale gli altri lavori da fare in giardino, se abbiamo esaurito tutto il tema delle piante di appartamento che noi lentamente facciamo rientrare dal giardino. Intanto vi ricordo i nostri contatti e poi risponderemo ai molti messaggi che stanno arrivando.
0848 03 0808 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1. I'm waiting now, saving all my precious time. Losing light, I'm missing my same old us before we learned our truth too late.
sun so faded away. So tell me, can you turn around? I need someone to tell me down. Tell me, can you turn around?
Il lavoro in giardino non finisce mai, però la soddisfazione è più che grande, è immensa. Io mi sto già preparando, sono a 900 metri. Quindi vi mando delle foto e lascio al giardiniere la parola, ci scrive Monica, che con grande soddisfazione ci manda tante bellissime foto del suo giardino. Ed è vero, l'abbiamo detto, il lavoro in giardino non finisce mai, però le soddisfazioni sono molte, Valentino Stedler.
Sì, confermo.
Mi verrebbe da chiedere com'è il giardino di un giardiniere.
Non voglio entrare in merito.
Va bene, la saltiamo la domanda. Allora, torniamo al tema di oggi, che volevamo appunto affrontare i lavori da fare in questo momento nel nostro giardino. Allora, però mandano un messaggio su una bungavillea che nei mesi freddi viene portata in cantina, 5-8 gradi, qui perde le foglie, in primavera la riporto all'esterno dove riprende vita. Il problema è che negli ultimi 2 anni non fiorisce. Vuol dire che d'inverno la cantina non va bene?
La cantina forse è un po' troppo drastico, nel senso che comunque sia le piante dovrebbero stare in un locale dove hanno luce. Io consiglierei di mettere la bougainvillea in, che so io, un locale che comunque ci sia una finestra, o se proprio non c'è questa possibilità, magari anche lasciarla fuori, ma in un luogo molto riparato, e riparare il vaso stesso, perché come sappiamo in un vaso le radici tendono sempre a stare in periferia, cioè contro il vaso, contro la parete del vaso, di conseguenza è molto delicato questo, diciamo, questa zona della pianta. E è molto importante nelle piante molto delicate riparare il vaso stesso, mettere un telo di juta, mettere un telo di geotessile, mettere questi teli di plastica con le bollicine d'aria che isolano molto bene, in maniera che può resistere anche all'esterno, naturalmente magari in un angolo riparato dalle correnti e magari con un balcone sopra la testa.
Arriva il momento che il tema che volevamo affrontare ora, che è quello delle potature, che cosa si può già iniziare a fare in questo periodo dell'anno. Ci scrivono: ho una pianta di nespolo, potete dirmi in che periodo va potata? Perché ogni anno porta sempre meno frutti. Grazie.
Dunque, il nespolo è una pianta molto particolare. Ha una crescita vigorosa quando sta molto bene. Purtroppo alle nostre latitudini il nespolo ha il problema contrario alle famose piante d'appartamento che abbiamo affrontato prima. Il nespolo non gli piace l'umidità dell'aria che abbiamo alle nostre latitudini. Noi abbiamo molto umido sia in estate che in inverno e il nespolo soffre parecchio di funghi, cioè viene parassitato da funghi e va trattato in maniera preventiva. Solitamente il nespolo non necessita per forza di potature. Il nostro nespolo è una di quelle piante che si regola da solo. Noi lo potiamo se è sottosviluppato per dargli un del vigore, lo potiamo se è diventato troppo grande, lo potiamo se ha creato dei rami secchi per qualche ragione, ma in linea di massima il nespolo va concimato bene, molto importante, lui ha bisogno di molto nutrimento se non è in una zona del giardino ricca di humus, e va trattato in primavera, almeno una volta in primavera e almeno una volta in autunno con un prodotto, con un fungicida sistemico che lo disinfetta sia dall'esterno a contatto sia dall'interno.
Sempre in merito alla potatura, arriva un altro messaggio che ci dice: un bellissimo giovane ulivo che però quest'anno non ha fatto olive. Lo scorso anno invece ne ho raccolte 3,5 kg. È stato potato prima dell'inverno per evitare che la neve lo danneggiasse. Vorrei sapere se la potatura di olive è meglio farla in autunno o in primavera. E se mi può dire se il fatto di non aver prodotto olive è dovuto alla potatura autunnale o a un problema successo piuttosto in primavera durante la fioritura o la fecondazione.
Dunque, l'anno scorso è stato un anno eccezionale per gli olivi, cioè praticamente tutti gli olivi hanno dato frutta in una maniera quasi esagerata e questo sicuramente si è ripercosso su quest'anno. Difatti anche i miei olivi hanno dato pochissime olive quest'anno e non voglio attribuire prettamente la ragione alla potatura. Qui il nostro ascoltatore ci apre, come hai detto, il tema che volevamo affrontare, la potatura che si iniziano a fare adesso, e l'olivo è proprio una di queste piante che si potano alle nostre latitudini ora. Dunque, taluni torceranno il naso e diranno: ma come, le olive non sono ancora mature e noi le potiamo? Solitamente alle nostre latitudini non piantiamo l'olivo per la frutta, bensì come pianta ornamentale. Ora, se qualcuno dei nostri ascoltatori ha piantato l'olivo o ha messo a dimora un olivo per ragioni commerciali, nel senso che vuole raccogliere l'olivo, la potatura va da sé che non si può fare adesso. Il 99% delle piante d'olive che ci sono in Ticino sono piante ornamentali. Visto il nostro clima, visto le temperature alle nostre latitudini, io consiglio vivamente di potare gli olivi ora. Se noi potiamo gli olivi più avanti, cioè quando fa freddo, quando le piante sono a riposo, l'olivo soffre da noi. E questo è a differenza, per esempio, nelle zone dove l'olivo viene piantato per scopi commerciali, dove viene piantato per le olive, per l'olio e per quant'altro. Sono zone molto più calde, molto più miti che da noi, e dove si possono poi potare a gennaio o febbraio, quando le olive sono state raccolte in autunno.
Arriva invece una domanda su una pianta di limone. L'ascoltatore ci scrive che è stata reinvasata e comincia a pesare molto. Come posso proteggerla dal gelo questo inverno?
Questo vale naturalmente, qua bisognerebbe sapere dove il nostro ascoltatore abita, in che zona del Canton Ticino, perché ci sono delle zone dove non è assolutamente un problema lasciare fuori gli agrumi e viceversa ci sono delle zone dove l'agrume assolutamente non può stare fuori. In linea di massima, se si abita nelle zone laghi, che sia Lugano, che sia Locarno, si possono lasciare tranquillamente fuori, magari posizionandole in zone un po' riparate dalle correnti fredde, soprattutto il vento da nord. Si possono lasciare fuori. Bisogna prendere in considerazione che se ci nevica sopra, un qualche ramo si può spezzare, ma non è grave.
Un'ascoltatrice ci scrive che ha una stella di Natale interrata in giardino all'ombra. Per farla fiorire dovrebbe riportarla in casa?
La stella di Natale è un argomento molto particolare. Allora, voglio aprire una piccola parentesi. Quello che noi definiamo fiore, cioè la brattea rossa, non è assolutamente un fiore. Questa è semplicemente una foglia trasformata che la pianta crea di sua iniziativa per attirare gli insetti, api in primis, per farsi poi fecondare, perché il suo fiore, che è piccolissimo, insignificante, non attira assolutamente gli insetti e snobberebbero completamente la stella di Natale e la stessa non verrebbe mai fecondata. La stella di Natale è una di quelle piante che io personalmente metto in giardino durante l'estate e vi assicuro che diventa uno spettacolo, cresce in una maniera incredibile e poi tra qualche giorno io la prenderò e la metterò in veranda. Quando le giornate si accorciano, la stella di Natale ha l'impressione che deve trasformare le sue famose foglie in fiori. Questo è un ciclo della stella di Natale. Quando è estate e ci sono tante ore di sole, non farà mai fiori. Lei fa fiori quando le giornate si accorciano. Ora, se la nostra stella di Natale per un motivo o per l'altro non colora le sue foglie, possiamo indurlo a fare, semplicemente accorciandogli la giornata, mettendogli un panno scuro sopra, per esempio alla mattina fino alle 10, poi toglierglielo e poi metterglielo alle 5, così praticamente gli abbiamo accorciato drasticamente la giornata e di riflesso la stella di Natale farà i famosi fiori.
Però la signora l'ha interrata all'ombra, sarà difficile che le sue foglie si colorano allora.
Dunque, se la lascia di fuori morirà anche.
Morirà anche
sì,
per il freddo.
Per il freddo, sì.
Allora, un altro messaggio invece ci porta sul prato, che non è il tema proprio odierno, però ci scrivono: ho un fungo nel prato chiamato Dollar Spot, cosa posso fare per eliminarlo? Con l'abbassarsi della temperatura scomparirà? Devo fare delle eventuali prevenzioni per la primavera?
Dunque, Dollar Spot è un fungo tipico del tappeto verde, non da noi, nota bene, noi abbiamo questa grande fortuna in Ticino che abbiamo pochi funghi nel tappeto verde, questo perché abbiamo un terreno di norma molto sabbioso, molto drenante, di conseguenza è raro che abbiamo acqua stagnante nel tappeto verde, è raro che abbiamo il tappeto verde troppo bagnato. Ora, noi abbiamo avuto un'estate eccezionale per quello che concerne temperature alte e umidità altissima. Questo ha portato a certi tappeti verdi che ora sono ammalati, che hanno dei funghi. Dollar Spot è un classico e non è un problema assolutamente, va trattato. Il tappeto verde va trattato e bisogna aspettare una giornata che è asciutto, per esempio oggi andrebbe benissimo, non tagliarlo e bisogna trattarlo con un fungicida sistemico, si chiama Flint, quello che uso io per esempio, per il tappeto verde sono 4 bustine su 10 litri d'acqua, viene applicato con un brentino, passare bene e ripetere il trattamento fra più o meno 6 settimane e il Dollar Spot è sparito.
Dunque il freddo non lo farà sparire?
Assolutamente no.
E torniamo invece alle alte temperature e alle nostre piante d'appartamento che d'estate mettiamo fuori. Un ascoltatore, Roberto, ci chiede se durante l'estate la temperatura aumenta molto, anche all'ombra, è meglio far rientrare la pianta d'appartamento?
No, assolutamente no. Non si deve preoccupare Roberto che, a dipendenza della pianta, nel suo paese d'origine fa più caldo.
Allora, ci fermiamo qui, Rod Stewart e anche i contatti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
I know.
Ho una bella dipladenia, dove posso metterla in inverno e come la devo trattare?
Dunque.
Allora, la dipladenia, possiamo descrivere che pianta è?
È una pianta sempreverde, è un rampicante, non vigoroso, ma è comunque un rampicante, fa un fiore solitamente pink, colore pink, ma c'è anche rossa e c'è anche bianca. È una pianta relativamente resistente, sta diventando, ha preso molto piede, sta sostituendo un pochettino, diciamo, il geranio e anche, diciamo, l'Impatiens Nuova Guinea, che aveva sostituito anni addietro il geranio. La dipladenia ha dei grandi vantaggi, è molto resistente, come abbiamo detto, e fiorisce tantissimo. È talmente resistente che se la piantiamo in piena terra, in aiuole riparate magari da un muro di casa o quello che è, possiamo anche lasciarlo in terra. La parte aerea seccherà, possiamo tagliarla indietro e trattarla come un perenne. Le sue radici, che sono a forma di rizomi, tipi bulbi, roba del genere, hanno la facoltà di attivarsi in primavera e creare una nuova pianta. Viceversa, se la dipladenia ce l'abbiamo in un vaso, allora è più delicata, è più esposta, perché, come detto, la pianta di per sé secca comunque l'inverno alle nostre latitudini. Quello che resiste sono queste radici, e in un vaso sono più esposte, allora va messa in un locale dove non gela, senza dimenticare ogni tanto di bagnarla un po', ma non troppo, perché visto e considerato che la parte verde non c'è, questa non beve, dobbiamo bagnarla veramente poco, ma non dimenticarla comunque.
Abbiamo una telefonata, abbiamo in linea Luisa. Buongiorno, ben arrivata alla consulenza.
Sì, buongiorno.
Ci dica.
Io volevo chiedere per cortesia qual è il periodo migliore per tagliare la siepe di lauro.
Grazie, allora è questa
e
la...
Poi,
prego.
No, ancora sì. E poi per potare gli oleandri, le ortensie e le vegheglie.
Allora,
cortesia.
Oleandri, ortensie
e vegheglie.
Va benissimo, ci ascolta per radio, sì, Luisa.
Sì,
grazie.
Grazie mille, grazie.
La signora Leusia ha diverse piante e tutte queste piante hanno altri periodi di potatura. Allora, abbiamo parlato del lauro. Il lauro, la siepe di lauro, più o meno va potata 3 volte all'anno. Ora è sicuramente uno di quei momenti, è il momento ideale ora potare il lauro. Anche il lauro, essendo una pianta sempreverde, malgrado sia molto resistente, è da preferirsi non potare quando gela, quando veramente fa molto freddo è sconsigliato potare il lauro. Viceversa, per esempio, l'ortensia è diametralmente opposta. L'ortensia è una pianta a foglia caduca, come la veigheglia, che ha accennato la signora, e queste piante, le piante a foglia caduca, vanno potate in inverno, cioè dicembre, gennaio, febbraio. Questo perché, in particolare, questo discorso vale per l'ortensia, che è facile a rigerminare, nel senso che se dovessimo potarla ora, lei è in grado di tornare in vegetazione con le sue gemme dormienti prima del gelo, e poi gela e questi rametti sarebbero freschissimi e gelerebbero e rischierebbe di uccidere la pianta. Di conseguenza bisogna proprio aspettare che la pianta, in particolare un po' tutto il gruppo delle piante tutte le piante a foglia caduca, vanno potate veramente in inverno, cioè dicembre, gennaio, febbraio. E l'oleandro, anche lui è una pianta che vale il discorso dell'olivo, delle piante sempreverdi, di conseguenza delle piante mediterranee, che è opportuno potare ora.
Allora, magari possiamo riassumere cosa possiamo potare ora. Abbiamo detto il lauro, l'olivo, l'oleandro.
Per semplificare, stiamo parlando delle piante sempreverdi, in particolare quel gruppo di piante che noi definiamo mediterranee, che sono delle sempreverdi che comunque sono un po' delicate, nel senso che non è che soffrano propriamente le nostre temperature, ma comunque bisogna avere un occhio di riguardo. Il lauro rientra nelle sempreverdi, sì, ma non è assolutamente una pianta delicata, e anche se dovessimo avventurarci a potarla in gennaio non muore e la sofferenza della pianta non la vediamo noi. La pianta soffre, questo sì, però non lo dà a vedere, di conseguenza non sarebbe la fine del mondo potare un lauro in mese di gennaio-febbraio. Se abbiamo la possibilità di scegliere il periodo giusto per intervenire sulle nostre piante, allora direi che il lauro va potato ora.
E quali altre potature è opportuno fare ora? Le abbiamo citate
come
tutte.
Detto, tutte sì. Le piante, quelle che solitamente tendiamo a chiamare piante mediterranee.
Al vivaista non farà piacere, ci scrivono questo messaggio, però è bene ricordare che le stelle di Natale, le begonie, le piante di vetro, i crisantemi e tante altre non sono annuali ed è un affronto per chi ama le piante vederle buttate via subito dopo la fioritura.
Diciamo per un paio di piante citate vale il discorso, sì, è vero, il crisantemo in particolare. Il crisantemo è una pianta perenne, va da sé che se noi teniamo il crisantemo che abbiamo acquistato in particolare in questo periodo dell'anno, perché il crisantemo va alla grande verso l'autunno, è stato coltivato, è stato trattato in maniera che abbia questo colore e questa forma. Se noi questo crisantemo decidiamo di tenerlo e piantarlo in piena terra, cosa che si può fare benissimo, questo crisantemo non sarà più alto 40 centimetri, bello compatto, bensì sarà alto probabilmente 1,20 m, 1,50 m e un po' sgraziato nella forma, e con ogni probabilità cambierà anche il colore del fiore. Però è vero, il crisantemo è un perenne. Viceversa la pianta del vetro, se il nostro ascoltatore intende l'impatiens valeriana, no, diciamo le nostre latitudini non si può lasciare assolutamente fuori, morirebbe subito, e prenderla in casa non sopravvive neanche lì, perché è di nuovo troppo caldo e c'è troppa poca luce.
Sono da evitare le ragnatele su una pianta sul balcone?
No, anzi, benvenga. I ragni tolgono parassiti che nuociono alle piante, viceversa il ragno stesso non nuoce alla pianta. Va detto che magari certi ascoltatori potrebbero fare confusione con gli acari che danneggiano le piante con i ragni che fanno le ragnatele. Allora, ci sono, diciamo, degli acari che danneggiano la pianta, ma sono microscopici, non si vedono all'occhio nudo. Viceversa, gli acari o i ragni che tessono delle ragnatele non danneggiano assolutamente le piante.
Ho una gardenia in terra, volevo sapere se devo coprirla completamente o se è solamente necessario fare una protezione attorno. Grazie, ci augura buona giornata.
Dunque, dipende sempre dove si trova il giardino di questo ascoltatore. La gardenia, coprirla completamente non è opportuno, perché solitamente asfissia, cioè in primavera quando la spacchettiamo poi non ha più nessuna foglia e fa fatica a riprendere vigore e essere di nuovo presentabile. Se decidiamo di piantare una gardenia nel nostro giardino, vuol dire che il nostro giardino deve essere in una posizione adatta alla gardenia. Se abitiamo sui laghi e abbiamo un giardino con un'esposizione soliva, possiamo tranquillamente piantare la gardenia, non tutte le varietà naturalmente, solo una, che sopravvive tranquillamente in giardino. Viceversa, se abitiamo nelle valli, sconsiglio di piantare la gardenia in terra piena e consiglio di piantarla in vaso, così che possiamo poi posizionarla in un luogo più riparato o addirittura ritirarla in casa.
Ci chiedono: il frangipane dura alle nostre latitudini?
Assolutamente no, è una pianta africana e non resiste assolutamente, questo soprattutto perché la struttura del frangipani è praticamente composta a quasi il 90% di acqua, e di conseguenza il minimo gelo il frangipani esploderebbe letteralmente.
Abbiamo una telefonata, Giuseppina in linea, buongiorno, ci dica.
Sì, buongiorno, volevo sapere se è il momento giusto di trapiantare le rose, sono già in terra ma vorrei cambiare posto.
Dunque.
Grazie Giuseppina, ci ascolti per radio.
Grazie mille.
No, è ancora troppo presto. Devono essere in riposo per trapiantarle. Bisogna aspettare ancora un pochettino, direi novembre almeno. E anche qui però non quando propriamente gela troppo. Allora direi novembre-dicembre alle nostre latitudini va bene trapiantare le rose. Prima di trapiantarle, potarle anche abbastanza drasticamente in maniera che la pianta sia stimolata a fare nuove radici.
Fra l'altro arriva proprio un messaggio sulle rose e ci dicono: le rose un disastro quest'anno, quando devo potarle? Sorride Valentino Stedler.
Sì, diciamo così che le rose non sono mai facili alle nostre latitudini con il nostro clima. Quest'anno è stato un anno veramente eccezionale, abbiamo avuto veramente un clima tropicale, caldissimo e molto umido, cosa che ha naturalmente giovato ai funghi e non alle rose, che praticamente ne sono stati colpiti. La potatura, no, non ancora, bisogna aspettare che butta tutta la foglia, deve essere spoglia la rosa, a quel punto se in teoria anche qui dovrebbe essere almeno dicembre, non prima.
Abbiamo parlato prima della dipladenia e ci chiedono: può sopravvivere al freddo su un balcone nel Locarnese?
Abbiamo già accennato di questo, abbiamo detto che la dipladenia è la sua parte più delicata per l'inverno, è la radice, di conseguenza su un balcone deduco che sia dentro in un vaso, magari addirittura solo in una cassetta, è dura fare passare l'inverno in questa maniera, può provarci, non tentar non nuoce, togliere le cassette dal balcone, se sono su un balcone, metterle un po' più riparate e non dimenticarla completamente, come detto già prima, bagnarla comunque.
Un brano musicale, poi ci avviamo alla conclusione e risponderemo anche ai tanti messaggi che stanno arrivando. E intanto anche il nostro regista Igor Gianola è venuto a chiedere un consiglio, anche lui come me non ha il pollice verde. Due messaggi, Valentino Stedler, chiamano in causa i cactus, come mi devo comportare con i cactus che sono stati fuori tutta l'estate? E un altro messaggio dice: ho diversi cactus grandi, posso lasciarli all'esterno per l'inverno se li copro bene?
Dunque, cactus è tutto un capitolo a sé, se vogliamo. Anche i cactus, quelli che vogliamo ritirare, quelli che prendiamo di nuovo in casa, dobbiamo fare il stesso discorso per le piante che abbiamo affrontato all'inizio della trasmissione e tirarle in casa ora in maniera che non subiscano poi uno shock. Se aspettiamo troppo e le temperature esterne durante la notte vanno sotto i 10 gradi, poi prenderle in casa dove ci sono 20 gradi almeno soffrono questo passaggio. Allora, gli cactus che vogliamo tirare in casa li portiamo in casa ora. Viceversa, i cactus, se hanno una posizione adatta, naturalmente non devono prendere la neve, non devono prendere acqua piovana durante l'inverno, devono veramente stare all'asciutto, possiamo anche lasciarli fuori. Non tutti va da sé, ma tanti cactus, anche per esempio la famosa Echinacea grunzoni, che è quella famosa palla verde chiaro con i pungiglioni importanti gialli, che viene definita, anche se non mi sbaglio, la sedia della suocera, qualcosa del genere, si può lasciare fuori, naturalmente non sotto l'acqua, non sotto la neve, perché marcirebbe. Il problema del cactus è proprio l'umidità, non tanto il freddo. Se ci piove d'inverno, marcisce.
Ritorna la Dipladenia, che il nostro ascoltatore o ascoltatrice ha all'esterno a 1000 metri di altitudine. L'anno scorso l'ho messa in appartamento a 20-21 gradi, ma perdono le foglie e non sono rifiorite ora. Come devo comportarmi? Se le porto al piano, posso lasciarle fuori ancora? Fino a quando?
Dunque, sicuramente la Dipladenia, come abbiamo già accennato, è molto resistente, possiamo lasciarla ancora fuori. La Dipladenia che ha tirato in casa e ha perso le foglie, è successo proprio quello che non vorremmo che succede e per quello che abbiamo affrontato questa puntata e ha aspettato troppo. Praticamente ha subito uno shock, la Dipladenia era andata in riposo perché ha avuto freddo e tutto in un tratto è diventato caldo e questa è partita in tromba, ha cresciuta in maniera sicuramente in maniera smisurata, in maniera malsana e poi ha perso le foglie e normalmente muoiono. Se vogliamo prenderla in appartamento si può fare senz'altro con questa regola: tirare dentro la Dipladenia quando la temperatura esterna è come quella interna e soprattutto dobbiamo sapere che la Dipladenia ha bisogno di tanta luce. Questo vuol dire non possiamo metterla in cantina, ma dobbiamo metterla su un davanzale o in una veranda o in una serra.
Ho una pianta di incenso all'esterno che è diventata bellissima. Cosa devo fare per l'inverno?
Dunque, una pianta di incenso che è diventata bellissima. Anche qui vale il stesso discorso un po' come per la Dipladenia. Va tirata dentro, sì, ma ha bisogno di luce. Se la mettiamo in una posizione dove non ha luce, tenderà a crescere in maniera snaturata e diventare molto debole col rischio che muore.
Allora, agli ascoltatori che ci mandano delle foto e vogliono una risposta precisa, poi risponderemo a fine puntata direttamente via WhatsApp. Allora, ci chiedono: pianta di limone in piena terra, brissago, come devo proteggerlo?
Dipende tantissimo la posizione della pianta, se è protetta dalle correnti del nord non c'è neanche bisogno di proteggerlo. L'unica, diciamo, preoccupazione è la neve, magari fargli una legatura in maniera che non si può spaccare.
Ci chiedono dei gerani che questo ascoltatore ha conservato di anno in anno per una decina d'anni, lasciando del fogliame secco, immagino nei vasi, e che dopo toglieva superato l'inverno. Questo è una cosa che si può fare per garantire nutrimento e protezione?
Nutrimento no, protezione sì. Le foglie vanno benissimo per proteggere i gerani. Chiaramente anche qua vale il discorso che se durante l'inverno ci va sopra la neve, marcisce il tutto. Viceversa, se la posizione è protetta, funziona benissimo, visto che è 10 anni che lo fa l'ascoltatore, gli faccio complimenti ed è una cosa meravigliosa perché i gerani diventano sempre più caratteristici con l'età, mettono un bel tronco, diventano veramente delle piante con la P maiuscola.
Ritorna la Dipladenia e ci dicono invaso, ma in inverno, anche se le ritiro in un locale di 10-15 gradi, seccano e devo buttarle. Come mai?
Sembra di essere diventata la puntata della Dipladenia.
Dipladenia, che ora andrò a vedere, perché non, malgrado la descrizione non sono riuscita a capire che pianta è, ma dopo la metto il nome in Google, voglio vedere che pianta è. Probabilmente è molto diffusa allora, è
sì,
una pianta alla moda.
Nel frattempo è molto diffusa, sì. Dunque, probabilmente il nostro ascoltatore ha buttato via una pianta non morta, perché come abbiamo già detto la parte aerea secca ed è la radice che praticamente è in grado di rigenerare una nuova pianta e di conseguenza è possibile che abbia buttato via, come detto, una pianta che avrebbe rivegetato, scusatemi.
Allora, un ascoltatore ci scrive: ho ricevuto dei semi di calicanto, li ho messi in un vaso e hanno germogliato. Cosa devo fare ora per assecondare la crescita?
Il calicanthus non è una pianta delicata, il calicanthus può tranquillamente piantarlo in giardino se ha un giardino, viceversa se vuole mantenerlo in vaso lo può tenere in vaso, ma non tenerlo in casa, per l'amor del cielo, lasciarlo di fuori. Se è in vaso magari il primo anno lasciarlo in una zona non troppo esposta alle correnti e essendo una pianta a foglia caduca, durante l'inverno bagnare poco.
Ho una pianta di zizzole piantata nel terreno, devo coprirla in inverno, è una pianta di circa un metro.
Non ho capito la domanda.
Ho una pianta di zizzole piantata nel terreno, devo coprirla in inverno, è una pianta di circa un metro.
Dunque, la pianta di zizzole o zizzipus è una pianta relativamente delicata ma non delicatissima, è una pianta foglia caduca, di conseguenza non è così esposta al freddo. Qua vale sempre il solito discorso, dipende tantissimo dove si trova questo giardino, se si trova in piano normalmente non dovrebbe dare problemi, magari i primi anni proteggere solo la terra con del fogliame o della paglia.
Ultimo messaggio, siamo andati a raffica con le risposte. Ho una crassula e un spatifilium, li ritiro sempre a inizio novembre, è troppo tardi, dovrei anticipare di un mese?
Sì, senza ombra di dubbio, entrambi.
È troppo tardi?
Sì, sì.
Allora, noi ringraziamo Valentino Stedler per tutti i suoi consigli, giardiniere professionista e consulente tecnico fitosanitario che ritroveremo per una prossima puntata della consulenza. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Noi invece ci ritroviamo domani, parleremo di dichiarazioni imposte con gli ultimi consigli per chi ha chiesto la proroga. Io vi lascio a Effetto Musica con Marco Trovesi. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.